micro stilabili.
Nella puntata precedente abbiamo parlato di come si svolge il viaggio sciamanico, di quello che i partecipanti a questi seminari cercano e trovano e del ruolo centrale del tamburo. A questo aggiungiamo che anche l'abbigliamento usato dall'esperto rituale durante le cerimonie non sono semplici vestiti, ma strumenti simbolici che rappresentano il viaggio tra mondi: maschere, piume, decorazioni in ossa, conchiglie, denti, artigli, tuniche ricamate con simboli cosmici come luna, sole, alberi e spirali. Tutto ha un ruolo ben preciso, come ci conferma Denise Lombardi, antropologa delle religioni, esperta in spiritualità contemporanee, attualmente docente universitaria alla Sorbona e all'Institut Catholique di Parigi.
Sì, difatti nell'iconografia classica l'immagine tipica dello sciamano siberiano ha un vestito estremamente complesso, fatto di specchi, di pezzi di pelle di animale, di piume, proprio per simulare l'animale, nel senso vi è questa sorta di metonimia tra la figura dello sciamano e quello che cerca di evocare. E lo sciamano è descritto sempre con il tamburo, perché serve per entrare in contatto con gli spiriti.
Ma lasciamo la figura affascinante di chi entra in contatto con gli spiriti per parlare dell'olfatto, il senso che durante un viaggio sciamanico gioca un ruolo fondamentale. La parola ancora a Denise Lombardi.
Perché i sensi sono importanti? Non è sufficiente utilizzare l'immaginazione, ok, per poter appropriarsi in qualche modo di una credenza. Diciamo così, non è sufficiente dire vai alla ricerca del viaggio sciamanico. Quello che succede durante i seminari, vi è un apparato sensoriale che è messo, se vogliamo, in movimento attraverso tutto quello che contribuisce a ricreare un pochino questa ambientazione evocativa. Un ruolo, secondo me, fondamentale ce l'ha l'odore, l'odorato. Quando si partecipa ad un seminario sciamanico, la stanza viene precedentemente allestita dallo sciamano. Quando parlo di sciamano mi riferisco al neosciamano, allo sciamano in Occidente, e vengono solitamente, appunto, vi sono degli incensi, comunque degli aromi molto forti, e poi quello che succede all'inizio di ogni cerimonia sciamanica, la persona viene purificata con della salvia bianca, ok? Si tratta di piccoli mazzetti di salvia essiccata. Di salvia ce ne sono un sacco di specie diverse, non si tratta della salvia che utilizziamo per cucinare, che viene bruciata e poi dopo il fumo, spesso comunque il fumo biancastro e molto profumato, viene passato attorno alla figura della persona. Solitamente si parte appunto o dall'alto per poi scendere, ma si percorre tutto il corpo della persona, e la salvia permette proprio di purificare, se vogliamo, tutto quello che è l'energia sottile che circondano la persona. E secondo me questi elementi sono un pochino parte di quelle che, se vogliamo, sono un po' delle tecnologie sensoriali del sacro, cioè di tutto l'edificio sciamanico, di tutto l'aspetto rituale. L'aspetto dei sensi è fondamentale, perché abbiamo sia l'odorato che ovviamente l'udito, e la vista per quello che riguarda la visualizzazione dell'animale totem. L'odorato è uno dei sensi più antichi dell'uomo, e noi ci ricordiamo molto di più gli odori, ok, che gli aspetti visivi, per esempio. Quindi questa capacità di creare in qualche modo una sorta di ambiente olfattivo ben preciso permette poi alla persona, al partecipante, al paziente, di ricostruire lo stesso ambiente in un altro luogo. Quello che ha di importante, secondo me, di interessante il neosciamanesimo è questa sorta di portabilità, nel senso che si può ricreare lo spazio sacro sciamanico a casa propria, nel senso non è più necessario andare necessariamente appunto dallo sciamano. Uno può ricreare il sacro nel proprio contesto. Difatti questo è uno degli elementi per cui lo sciamanesimo non è una religione, nel senso lo sciamanesimo non ha una chiesa, non vi è la chiesa sciamanica, non vi è una, come si dice, un clergé, non vi sono una struttura gerarchica, ok? Ma è un sacro di cui ci si può appropriare e che si può riprodurre. E in questo l'aspetto olfattivo che si può ricreare con l'utilizzo della salvia, l'utilizzo della copale che brucia, l'utilizzo delle resine, l'utilizzo semplicemente dei bastoncini, degli incensi, è un qualche cosa che permette alla persona di ricostruire lo stesso ambiente olfattivo e di rientrare in qualche modo in quella dimensione lì, in quella dimensione propizia all'incontro con un'entità altra, che è l'entità totemica.
Ma chi è che decide chi è uno sciamano? Cioè, uno si autodefinisce così?
Questo è molto interessante come domanda, perché quello che mi è dato da vedere è che in Occidente le persone, adesso sto iniziando anche un piccolo campo di ricerca in Svizzera, perché mi incuriosisce molto lo sciamanesimo in Svizzera, proprio perché quello che dicevo prima, che vi è un'altra legislazione, è un altro rapporto, specialmente con le terapie complementari alternative, quindi sicuramente il neosciamanesimo in Svizzera ha un'altra configurazione e sono molto curiosa di capire com'è. Le persone iniziano, appunto, partecipano ad un primo seminario, poi a un secondo, poi a un terzo, si autoformano in qualche modo e iniziano pian piano a praticare lo sciamanesimo. In Occidente le persone raramente si definiscono sciamani. È un termine che viene dato senza problemi per quello che riguarda lo sciamano altro, esotico, che viene dal Messico, che viene dalla Mongolia, ma difficilmente la persona francese, italiana, si definisce sciamana. Però si definisce facilitatori, formatori, spesse volte vediamo che sono persone che hanno magari delle competenze in ambito terapeutico, per cui magari che hanno già una piccola formazione per quello che riguarda l'ambito psicologico, per cui utilizzano le tecniche sciamaniche all'interno di percorsi terapeutici. Questo accade in maniera abbastanza costante.
Ciclostilabili.